Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Meno gas in generale e meno gas in particolare dalla Russia. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che l'Europa deve prepararsi ad una possibile interruzione completa delle forniture russe, dopo aver già iniziato a diversificare le sue fonti e invitando al contempo gli Stati membri a ridurre il loro consumo di gas del 15%. Preannunciando una riforma strutturale del mercato dell'elettricità per gli inizi del prossimo anno, von der Leyen ha aggiunto che altre misure di emergenza devono essere attuate invece prima, nelle prossime settimane. E anche in Italia si è parlato di una pace energetica tra i contendenti di questa accesa campagna elettorale. Ne parliamo ora con il giornalista Carlo Fusi a Roma. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi e grazie.
Carlo, allora questa pace, che forse pace non è, che sostegno e che basi ha quindi? Perché è una richiesta di fatto al governo Draghi da parte della politica italiana per fare che cosa?
La situazione è quasi paradossale, perché qui nella campagna elettorale italiana è successa una cosa singolare, cioè che nel mentre la campagna procedeva un po' stancamente, diciamo, con argomenti sempre i soliti, la destra, la sinistra, il fascismo, la paura che possa vincere la Meloni e che quindi si possano creare condizioni antidemocratiche addirittura nel sistema, una paura che peraltro, insomma, diciamo, è cavalcata solo dagli elementi più estremi, il PD da questo punto di vista è stato molto più cauto. All'improvviso il rialzo del prezzo del gas ha come rotto un incantesimo, cioè ha rotto una bolla di autoreferenzialità e ha introdotto nella campagna elettorale un dato di grandissima realtà, cioè il fatto che appunto con l'aumento dei prezzi del gas insomma, non solo le famiglie, le bollette delle famiglie rischiano di essere insostenibili per l'inverno, ma l'intero comparto economico italiano, con migliaia di industrie in crisi, minaccia di andare in default, perché il costo dell'energia è diventato insopportabile. Questa faccenda, come dicevo, è stata come una specie di fulmine a ciel sereno, un'iniziativa che ha rotto il tram tram della campagna elettorale, provocando una presa di posizione da parte di Carlo Calenda, che all'inizio è stata, insomma, diciamo, un po' sbeffeggiata, cioè quella di sospendere appunto la campagna elettorale, Calenda diceva per un giorno, per fare in modo che i partiti tutti si potessero mettere d'accordo per stabilire cosa fare per frenare questo caro gas. E una proposta che, ripeto, all'inizio era sembrata un po' estemporanea, ma che poi ha avuto il sostegno di Salvini e che mano a mano sta facendo breccia, al punto, e questo è l'altro paradosso, che gli stessi partiti che hanno provocato la crisi del governo Draghi, in primis Conte, poi la Lega appunto e Forza Italia, adesso premono perché il governo prenda un'iniziativa, un decreto, un governo dimissionario forse non lo può fare, però insomma, diciamo, prenda un'iniziativa, prenda delle misure e solleciti il governo a fare cose che avrebbe tranquillamente potuto fare se quegli stessi partiti che appunto lo sollecitano poi non l'avessero messo in crisi. Quindi viviamo una condizione un po' particolare, però il problema del caro gas è un problema enorme e ancora non c'è una soluzione.
Ecco, diamo alcuni dati, Carlo. Secondo quelli rilasciati da Federalberghi, nelle strutture ricettive italiane il costo di luce e gas è più che triplicato in un anno e quasi un quinto dell'intero volume d'affari del settore finisce nel pagamento delle bollette. E anche alcuni presidenti delle regioni del nord di Confindustria hanno detto che i costi aggiuntivi di questa crisi energetica arriverebbero a 40 miliardi di euro. Ci sono proposte concrete per poter appunto fare qualcosa per questo problema, che potrebbe avere presto ricadute sociali molto gravi, o è ancora, diciamo, tutto un po' caos?
Se vogliamo parlare di cifre, come dicevo prima, sono circa 4.000 le aziende che rischiano la chiusura proprio in virtù del fatto che il prezzo del gas è diventato esorbitante. Ci sono bollette sui giornali italiani, ci sono fotografie di bollette di esercenti che passano da 4.000 a 40.000. Misure concrete non ce ne sono ancora, nel senso che il governo, appunto sollecitato dai partiti, le sta studiando, anche se Draghi ha fatto sapere che insomma, non è una cosa immediata, ci vorrà un po' di tempo. Certo, c'è un no secco di Palazzo Chigi all'ipotesi di scostamento di bilancio avanzata tra gli altri anche dalla Lega, e cioè di creare nuovo debito per sostenere gli sforzi economici di famiglie e imprese. Questo il governo non lo farà. Viceversa, ci sono una serie di misure che sono allo studio, come ridurre di un grado i riscaldamenti dentro le case, fare in modo che gli orari di riscaldamento e l'uso dei termosifoni si riducano. Ci sono misure di questo genere che naturalmente però sono misure tampone. In realtà la novità vera non arriva tanto dall'Italia, dove appunto c'è la campagna elettorale, ci sono questi pressing sul governo da parte dei partiti, quanto dall'Europa, perché la Germania ha riaperto alla vecchia proposta che aveva fatto per primo Draghi, cioè quella di mettere un tetto al prezzo del gas, e allora questa cosa giù per i rami può comportare una serie di iniziative a livello europeo, che poi è l'unico che può davvero funzionare per fronteggiare, diciamo, le iniziative di Mosca sul gas e la riduzione delle forniture. Beh, insomma, diciamo, a livello europeo qualcosa si sta muovendo, e forse questo sarà quello che darà un po' più di respiro e a cui poi il governo si rifarà. Nel frattempo dobbiamo aspettare 4 settimane che si voti, e poi diciamo, i nuovi rapporti di forza che verranno disegnati dagli elettori stabiliranno chi dovrà prendere le decisioni e come.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi a Roma. E Carlo, intanto il governo fa davvero le corse. Dopo aver smaltito anche buona parte dei provvedimenti ereditati dai precedenti esecutivi, si prepara a un autunno molto caldo. 121 decreti previsti per settembre, 122 per ottobre, appunto in questa corsa per lasciare il paese su basi solide. Draghi diceva qualche giorno fa: l'Italia ce la farà con qualsiasi governo. Ma se mi permetti una battuta, sembra muoversi come se non ci fosse un domani.
Ma la battuta di Draghi, che peraltro fa il paio con quella che lui fece nella famosa conferenza stampa di fine anno, in cui fu accusato di candidarsi per il Quirinale, anche lì disse: non importa chi va a Palazzo Chigi, l'importante è che le istituzioni siano salde, e questo è il senso del messaggio che Draghi ha lanciato all'Italia, ma soprattutto ai partner europei: non dovete temere, insomma, l'Italia comunque è un paese saldo e manterrà le promesse. Tra queste promesse naturalmente c'è quella che riguarda il Next Generation EU, quindi il piano nazionale di resilienza e di ripresa. Lì ci sono degli impegni precisi assunti dal governo italiano nei confronti di Bruxelles per ottenere appunto la tranche, quella più alta in tutta Europa, finanziamenti sono 200 miliardi, però insomma appunto ci sono vari step, stati di avanzamento a seconda delle riforme che si fanno e dei provvedimenti che si prendono. Quindi il governo Draghi ci tiene a dire: guardate, noi abbiamo questi impegni, se vogliamo i soldi europei dobbiamo a tutti i costi mantenere le promesse e dimostrare di essere seri come paese. Quindi 121 provvedimenti, e insomma, diciamo, con un governo dimissionario qualche preoccupazione la lasciano. Forse nelle parole di Draghi si intravede anche, insomma, diciamo, la delusione per aver visto interrotta un'azione di governo che comunque sarebbe arrivata al capolinea tra pochi mesi, nella prossima primavera, e che invece l'accelerazione della crisi ha determinato, con l'accelerazione della crisi si è determinato una situazione di maggiore difficoltà. E però quegli impegni europei, quelli, se vogliamo i soldi che arrivino i soldi da Bruxelles, quelli che dobbiamo mantenere, i partiti faranno bene a tenerne conto, in particolare quelli che dovessero uscire vincitori, che dovranno per forza onorare le cambiali firmate dal governo Draghi.
Insomma, come anticipato da molti, sembra che i tempi per queste elezioni politiche non siano proprio i migliori. Fatto sta che mancano poco più di 3 settimane al voto. Carlo, in conclusione vorrei chiederti se ci sono novità di rilievo negli assestamenti politici.
Novità particolari? No, però insomma tendenze che sono pure significative e che sono registrate dai sondaggi, che sono un po' i sismografi, no, di questa situazione. Ora bisogna stare attenti, avere cautela, perché i sondaggi, soprattutto sotto in campagna elettorale, nell'imminenza del voto, insomma, possono essere non veritieri. Ricordiamo che le persone poi alla fine, la gran parte delle persone decide cosa votare negli ultimi giorni, quindi insomma. Però ecco, c'è una tendenza che vede per esempio il terzo polo, il cosiddetto terzo polo di Calenda e Renzi in forte recupero. All'inizio si erano date cifre molto basse, 2-3%, adesso le ultime rilevazioni danno questo raggruppamento intorno al 7%, e quindi insomma un passo da Forza Italia che oscilla intorno a quelle cifre là, 7-8%, mentre dall'altra parte nei partiti maggiori si consolida il primato di Fratelli d'Italia e si registra un distacco insomma netto nei confronti del PD, che invece puntava ad essere, punta ancora ad essere il primo partito. Ecco, questi sono gli spostamenti che, ripeto, sono spostamenti dei sondaggi. La sensazione è che il centrodestra sia naturalmente in forte, ma continua ad essere in forte vantaggio, 18-19 punti di differenza col centrosinistra, al punto che potrebbe addirittura sfiorare non una maggioranza assoluta, ma due terzi dei seggi in virtù del sistema elettorale, due terzi dei seggi in Parlamento. Non è molto credibile questa cosa, però insomma la possibilità che si manifesti questa situazione ovviamente inquieta molto il centrosinistra, che quindi cercherà negli ultimi giorni di recuperare il massimo possibile, capitalizzando sullo scontro netto Letta Meloni la vera partita elettorale, anche appunto per frenare l'iniziativa del terzo polo, che come dicevo sono in crescita.
Grazie davvero a Carlo Fusi. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.